Non solo abbiamo sentito la sua presenza, ma abbiamo anche sperimentato la sua forza. E sono sicuro che verranno delle testimonianze di quello che Dio ha fatto. Il nostro desiderio diventa sempre più forte, sempre più profondo e intimo. Questo desiderio che Dio si riveli nella sua potenza e gloria. Quando cantiamo, la destra del Signore porta la vittoria e rimane esaltata, e poi d'altra parte sentiamo e sappiamo di tante difficoltà e sofferenze, potremmo chiederci: ci stiamo prendendo in giro oppure ha Dio ragione? Dio ha ragione. Se investighiamo le scritture, le sacre scritture, potremmo iniziare con Abele, che divenne il primo sacrificio, e con tutti i profeti che dovettero lasciare la loro vita, e poi è stato sempre testimoniato: la destra del Signore è esaltata e la destra del Signore conserva la vittoria. E quando arriviamo a Giovanni Battista, che fu decapitato, e allora ancora possiamo ancora dire: la destra del Signore ha la vittoria. E poi andiamo a Cristo, il nostro Signore, che è stato ignominiosamente inchiodato alla croce, e poi poter dire: la destra del Signore tiene la vittoria. E poi se andiamo avanti con tutti i martiri del cristianesimo primitivo, uno dopo l'altro ha lasciato la sua vita, e poi ancora poter dire: alla destra del Signore appartiene la vittoria. Questo significa non guardare al visibile ma all'invisibile, per riconoscere che anche tutto questo fa parte del piano di Dio, e che non dobbiamo discutere o litigare con Dio, ma sottometterci a Lui e metterci a sua disposizione e dire: sia fatta la tua volontà. Ieri sera abbiamo avuto una riunione meravigliosa, ma durante la notte una sorella è caduta dal letto e adesso è in ospedale. Si è fatto male alla testa, riportando una ferita, e ci si potrebbe chiedere perché proprio adesso doveva succedere questo. Sì, e poi dire: non è facile, la destra del Signore mantiene la vittoria. Non è così semplice. A questo ci vuole fede, ci vuole coraggio per dirlo. Ed essere convinti che è così. Nel giorno in cui il Signore prenderà a casa i Suoi, ci renderemo conto che la destra del Signore ha mantenuto la vittoria. In tutte le sconfitte, Dio ha un senso e uno scopo per questo, ci modella, ci plasma, affinché non andiamo avanti come siamo, ma che possiamo presentarci silenziosi davanti al suo volto. Tutto ciò che Dio permette nella nostra vita, Lui segue uno scopo specifico, ma dobbiamo prestare attenzione e riconoscere che Dio ci sta parlando. Questa mattina presto ho ricevuto una telefonata da un sanatorio, E questo mi è andato direttamente al cuore. Di recente abbiamo parlato con una giovane donna a cui Satana ha ripetutamente detto, tu hai bestemmiato contro lo Spirito di Dio. E 5-10 volte gli ho spiegato e detto che cosa significa bestemmiare lo Spirito Santo nella scrittura e che non, lei non ha potuto assolutamente far questo, ma sempre lei ricominciava di nuovo. Non sapevo se già aveva sperimentato il Signore, se era una credente, non la conoscevo, ma ho detto una cosa, cara signora, se lei non crede ciò che dico nel nome del Signore, ho usato letteralmente queste parole. Allora finirà in manicomio. Ed è quello che è successo. E questa mattina il medico mi chiama e anche questo mi è andato al cuore. Le persone non si rendono conto che Dio usa e unge labbra umane per parlare con loro. Pensano che quando Dio vuole parlarci lo fa da qualche parte, dal cielo, viene dal cielo, ma attraverso la bocca degli uomini, attraverso la parola di Dio, attraverso lo Spirito di Dio, e la gente deve, afferrare questo, deve capirlo. Se non ciò non accade, allora non dobbiamo incolpare Dio in seguito. Lo abbiamo sperimentato più volte, soprattutto nel ministero del fratello Branham. C'erano persone che pensavano che volesse fare qualcosa contro le denominazioni, che volesse fare qualcosa contro le donne, rimproverava, li criticava e così. Anch'io ho ricevuto una telefonata del genere qualche giorno fa. La signora al telefono mi ha detto: devo giungere alla conclusione che Branham è uno che odia le donne. La gente non se ne rende conto, non sanno quanto Dio sia vuole essere buono verso di loro. Come ha letto il nostro fratello Smith, riconoscete che vi ho dato buone ordinanze, statuti e regole, ma non per sottomettervi, bensì per metterci nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Noi tutti ci accorgiamo di quanto abbiamo bisogno di Dio, di quanto siamo dipendenti da Lui e vogliamo essere guidati dallo Spirito di Dio. Questo è per noi che siamo qui in prima fila, che dobbiamo essere qui in prima fila. Uso di proposito la parola devo stare qui in prima linea. Preferirei poter sedermi lì e non stare qui, ma Dio prende le decisioni sulle quali non abbiamo alcuna influenza e noi ci sottomettiamo a tutta questa decisione. Una cosa è certa, noi come figli di Dio dobbiamo renderci conto dell'enormità del nostro compito e che ogni conflitto e confusione deve cessare e dobbiamo arrivare al punto di essere uniti spalla a spalla e combattere contro le potenze di Satana, sottraendoci completamente alla sua influenza e sottomettendoci a quella divina. E questo non deve avvenire solo in parole o in pensieri, ma deve essere così nei fatti e nella verità. E che a questo voglia Dio aiutare me e tutti noi in modo da poter combattere l'ultima battaglia e presentarci davanti a Dio e sussistere davanti a Lui e agli uomini, come si dice di Giacobbe: tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. La vita, di un credente è una lotta. Non c'è senza lotta vittoria, non c'è corona senza vittoria. Paolo scrive: ho Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Che con tutto il cuore possiamo desiderare la sua apparizione e amarla. Voglio dare i saluti ancora del fratello Pesal. Lui ci saluta, noi tutti, e ci augura la benedizione di Dio. Questa volta non ho potuto fare diversamente. Prima della riunione del pomeriggio devo andare all'aeroporto, quindi sono qui solo questa mattina, ma vi auguro con tutto il cuore la benedizione di Dio e che Lui sia presente in mezzo a voi e le sue parole siano in mezzo a voi e il suo operato, e che questa mattina ci possa far grazia, che ogni riunione lo consideriamo come un dono di Dio, e quando analizziamo la sua parola, quando parliamo della sua parola, è un segno di grazia e che ci parla, che possa aprire i nostri cuori, ungere i nostri occhi e dare a tutti noi la giusta comprensione per la sua parola e per ciò che sta facendo adesso. Abbiamo letto questa parola nel capitolo 4 della Genesi e l'abbiamo messo in risalto, queste parole. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non toglierete nulla, ma osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. La parola parallela di Apocalisse 22, versetto 19, l'abbiamo sentita abbastanza spesso, è stata citata più volte nelle prediche del fratello Branham. Qui si legge in Apocalisse 22, versetto 19. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Ma prima è scritto nel versetto 18: io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Nessuno deve aspettarsi che noi aggiungiamo qualcosa alla testimonianza completa della Sacra Scrittura e che sia anche sotto il titolo Le sette voci misteriose dei sette tuoni. Non può essere così e non sarà così. Anche le voci dei sette tuoni devono far parte della parola di Dio e del programma di Dio. Nulla può essere aggiunto alla testimonianza completa della Scrittura. A questo Dio ci ha guidati fin dall'inizio, a non andare oltre la testimonianza delle Scritture, ma a rimanere nei limiti della Sua parola e aspettare che a Lui piaccia che le cose che devono ancora avvenire ce li farà conoscere, e poi sarà abbastanza presto che lo vedremo e potremo lodarlo. Infatti sappiamo che porterà a termine tutte le cose che ha pianificato, una dopo l'altra, così come Lui le ha ordinate, non come vorremmo sentirlo o vederlo noi, ma come l'ha progettato dall'eternità. Il 6 maggio 1946 l'angelo venne al fratello Branham dalla presenza di Dio e disse: come due segni furono dati a Mosè, così due segni saranno dati a te. E l'angelo disse: se non ascolteranno il primo segno, ascolteranno il secondo segno. Come Mosè ricevette i due segni, il bastone e la mano che è messa nel petto, così avvenne qui. La mano da un lato, quando il fratello Branham prendeva la mano dei pazienti nella sua mano, e sulla sua mano appariva la malattia di coloro per i quali doveva pregare, e poteva dire a ciascuno, centinaia e migliaia di volte alle persone, cosa avevano, e loro stessi potevano vedere la propria malattia sulla propria mano, sulla sua mano, e gli comandava di non chiudere gli occhi, ma di guardare nella sua mano. Ecco il primo segno, e poi il secondo segno, il segno del Messia, che anche i segreti e i pensieri del cuore sarebbero stati resi manifesti. E questo lo abbiamo ascoltato continuamente sui nastri, e l'abbiamo letto nelle prediche, e ci siamo resi conto che Dio si è fatto conoscere in modo infallibile in questa generazione. Il fratello Branham poteva dire: se tra le migliaia e migliaia di casi che Dio mi ha rivelato c'è anche un solo caso in cui qualcosa non è stato giusto, allora voglio essere considerato come un falso profeta. Dio era con lui, e quindi ciò che diceva era vero. Una persona non può farlo da se stessa. L'avete visto nel film? Lui era lì impotente e disse con le parole: sono impotente come tutti voi. Sapete chi sto aspettando? Sto aspettando la presenza di Dio, l'angelo del Signore. E all'improvviso era una sorpresa anche per lui. L'avete notato? Per lui era anche lui sorpreso. E poi avveniva, diceva: è qui. Non poteva prendere le cose così alla leggera. Non era un uomo che aveva un brevetto per ogni problema. Ha dovuto aspettare, non poteva fare nulla senza Dio. Lui era un uomo di Dio che aveva questa posizione, dipendeva completamente da Lui. Che cosa dice il nostro Signore quando parla del ministero del Figlio dell'uomo sulla terra? In Giovanni 5, versetto 19, il Figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal Padre. Questa dipendenza da Dio, non vi rendete conto che Dio vuole renderci completamente dipendenti da Lui? E se deve quasi forzarci, vuole portarci alla totale e completa dipendenza da Lui, in modo che non abbiamo più un nostro programma, ma siamo inseriti nel programma di Dio. Non dobbiamo aggiungere nulla alle sue parole, e guai se ne togliamo o qualcosa. E questo include anche le promesse e la parola profetica per i nostri giorni. Non possiamo farci nulla che Dio ha dato delle promesse per la prima venuta del Signore e promesse per la seconda venuta del Signore. Siamo riconoscenti per questo e riconosciamo che Dio compie tutto ciò che ha detto nella sua parola. Voglio ancora leggere qualche passo della Bibbia ancora che ci fortificheranno nella fede. Filippesi capitolo 2. Qui è scritto dal versetto 13, Filippesi 2 dal versetto 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Non è il nostro volere, non che noi lo realizziamo, ma Dio opera entrambe. Il volere è l'agire, inizia, continua e lo porta a compimento. E poi questa osservazione, perché tu possa piacere a Dio. Noi non possiamo piacere a Dio con quello che facciamo noi, possiamo compiacerlo solo con ciò che può fare attraverso di noi. Tutte le nostre opere ci porteranno solo nell'autogiustizia, ma quando ci viene permesso di sperimentare che Dio parla attraverso di noi, che Dio opera attraverso di noi, che Dio ama attraverso di noi, che Dio può rivelarsi attraverso di noi, allora tutto cambia. Allora il compiacimento di Dio riposa su di noi e noi ci rendiamo conto che colui che ha iniziato continua e porterà a compimento questo affinché possiamo piacergli. Nel versetto 14 è scritto: fate ogni cosa senza mormorie, senza dispute, perché siate irreprensibili, integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Questa è una parola che dobbiamo prendere a cuore. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dubbi. Si può mormorare, si può dubitare, ma tutto questo non ci porta avanti. Il popolo di Israele dubitò e non credette a Dio e cominciò a mormorare. E Dio disse: mi pento. E non poteva condurli dentro, sono morti nel deserto e solo la nuova generazione entrò nella terra promessa. Dobbiamo fare tutto senza mormorare e senza esitazioni, in modo da essere irreprensibili e puri, e come irreprensibili figli di Dio poter stare in mezzo a un'umanità perversa e contorta. Sappiamo tutti che l'umanità e questo mondo sono perversi e contorti, ma dobbiamo assicurarci di non essere trascinati nella perversione di questo mondo, ma che Dio ci faccia grazia di essere separati, che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni dovrebbero essere diverse da ciò che accade in questa umanità contorta e perversa. E noi come figli di Dio possiamo dimostrarci, metterci in evidenza che non sono solo parole, ma che possa essere manifestato non in un abito, un vestito, non nell'aspetto esteriore con bei vestiti. Questo è qualcosa di esteriore. No, l'uomo interiore si adorna di ciò che è prezioso agli occhi di Dio. esteriormente possiamo farlo tutti, interiormente solo può farlo Dio, ed è per questo che veniamo qui. Se siamo arrivati qui come mendicanti all'esterno non importa, ma se possiamo tornare a casa riccamente dotati da Dio come figli del Re, allora ne è valsa la pena. Dobbiamo, come figlioli irreprensibili, in modo visto dalla parte terrena, potremmo incolparci noi stessi e altri, potremmo non trovare nulla di buono in noi. E penso a una parola che qualcuno ha detto al Signore e disse: Maestro buono. E il nostro Signore, in forma di servo, come figlio dell'uomo, lo rimproverò dicendo: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Che dite a questo? Pensi che tu sei buono? Quando il nostro Signore, il mio Salvatore, sotto forma di servo, come essere umano, nella sua umiliazione, dà l'indicazione, dice: nessuno è buono tranne Dio. E così chi siamo noi che pensiamo di essere buono? Allora puoi correggere il Signore per primo e poi gli altri, e infine voi stessi. No, tutti noi dobbiamo sottometterci sinceramente di cuore e profondamente inchinarci sotto la potente mano del nostro Dio. Umanamente parlando, non c'è nulla di buono in nessuno di noi. Paolo lo ha detto secondo verità in Romani 7: in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Sapeva chi era e cosa era. Ma poi poteva dire in Romani 8 che siamo giustificati per fede e che non c'è nulla di condannabile in coloro che non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito. Secondo la comprensione c'è quasi una contraddizione, non è così. Poteva distinguere fra l'umano e il divino. E anche noi dobbiamo imparare a fare così. Servire il Signore senza mormorare, senza esitare, senza dubitare, per presentarci puri e irreprensibili figli di Dio in mezzo a un'umanità perversa e che cammina per le proprie vie, nelle quali risplendete come astri nel mondo. Le stelle non brillano di giorno ma di notte, è buio sulla terra, le tenebre coprono la terra e le tenebre i popoli, ma noi dobbiamo portare luce in questa oscurità, dovremmo brillare. Dio l'ha potuto operarlo in noi. Per dare un esempio diretto, quando Mosè era nella presenza di Dio, il suo volto divenne raggiante e gli israeliti videro lo splendore di Dio su colui che veniva dalla presenza di Dio, letteralmente sul suo volto. Cosa vede la gente in te e in me, che ascoltano da te e da me? Che cosa e che tipo di testimonianza possiamo portare loro? Possiamo essere una benedizione per loro? Qui è scritto: nella quale risplendete come astri nel mondo. tenendo alta la parola di vita in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Paolo non voleva solo servire la Chiesa, ma voleva rivederla nella gloria. Voleva fare tutto quello che era possibile, tutto quello che era spiritualmente necessario per edificare, per promuovere la fede nel seguire il Signore. Nella lettera a Timoteo leggiamo poi una parola molto particolare che riguarda anche la dottrina e quindi la nostra, il nostro rimanere in Cristo, perché chi va oltre la parola va oltre Dio. In prima Timoteo 6, versetto 3. Prima Timoteo 6, versetto 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. Che parole serie e pensieri sono espressi qui. Si può avere la verità e si può anche perderla. Lo abbiamo appena letto qui. Si può avere la rivelazione e si può perderla. E Paolo dice, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia. Se Dio si è rivelato a noi, la sua parola è venuta a noi come verità, vogliamo portare questa verità divina in un cuore puro e buono. Non per abusare della parola di Dio per provocare litigi e dispute, ma perché serva a tutti per insegnamento e istruzione. Infatti abbiamo letto qui questa esortazione. È un orgoglioso e non sa nulla. Si può pensare di capire tutto, di sapere tutto, di poter spiegare tutto, ma non deve essere così. L'orgoglio può ancora accecare, allora non si vede più la realtà, ma si fissa, si diventa dipendenti di questioni, di litigi. Se questo non vale per questo tempo, allora non so. Cerchiamo qui e là e con forza vogliamo dimostrare questo e quello. Vogliamo trovare qualcosa e insegnare qualcosa. È una cosa che ci fa dipendenti di questioni e di dispute di parole, invece di dire come Paolo disse in quel tempo, dell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio, si dicono delle cose speciali, poi i battibecchi, la confusione, i sospetti, sospetti di persone corrotte, corrotte di mente e prive della verità. Chi osserva la verità riceve tutta la verità. Non si specializza in questo o in quello, ma troverà l'equilibrio nella verità di Dio. E fino ancora oggi e per l'eternità rimane la verità, la parola di Dio. Gesù, il nostro Signore, disse: santificali nella verità, la tua parola è verità. Ciò che chiamo io verità non deve essere obbligatoriamente verità e non è in grado di santificare nessuno, ma ciò che la parola di Dio testimonia come verità è la verità divina nella quale possiamo essere santificati e nella quale dobbiamo rimanere in questa verità. Quindi la verità divina sarà una benedizione per noi e non abbiamo bisogno di litigare su questo o su quello. Dobbiamo solo aspettare che a Dio piaccia fare ciò che ha promesso per grazia. Io stesso voglio che Dio possa operare secondo il suo volere, che la sua volontà avvenga e che noi diciamo che non ci limitiamo a mettere le mani in tasca e dire siamo stati chiamati fuori e tutti gli altri sono rimasti indietro, ma che i nostri cuori possono battere per un mondo che è nelle tenebre, che non ha mai sentito la verità e quindi non conosce la differenza e non sa nemmeno cosa Dio vuole. Sono dalla nascita fino alla morte, sono stati tenuti chiusi nelle religioni senza che conoscono il piano di Dio e che sia mai stato annunziato a loro. Noi come credenti, come salvati, proviamo un profondo dolore per questo. E cosa preferiremmo noi che Dio di nuovo una volta potesse muovere il cielo e la terra, e se dipendesse da me preferirei vedere migliaia di persone che diventano credenti invece di centinaia, e ancora meglio che milioni diventano credenti invece di migliaia. Quello che Dio farà non lo so, ma nel mio cuore c'è l'amore di Dio di cui è scritto, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il raccolto è ancora fuori. Che Dio ci possa far grazia, che questo raccolto possa essere preso. E chi vuole impedire a Dio di seminare e di raccogliere allo stesso tempo, come nel cristianesimo primitivo? Com'era nel cristianesimo primitivo? Dio ha forse impiegato molto tempo per seminare una volta e poi raccogliere anni dopo? C'è stata la Pentecoste e la proclamazione della parola originale, così il seme divino fu piantato nel loro cuore e lo Spirito di Dio scese su di loro e furono salvati, furono aggiunti al Signore. È successo tutto in un giorno. Oh, il popolo aveva ricevuto lunghi insegnamenti, certo, ma non da Dio, bensì dagli scribi. Nel momento in cui l'insegnamento uscì da Gerusalemme, la parola dal Monte Sion, e credetevi, eravamo sul Monte Sion, lì c'è la sala di sopra dove scese lo Spirito Santo e dove la prima folla si era riunita per ascoltare la parola di Dio. Non può alla fine Dio fare lo stesso, non può spargere il suo Spirito, dare la pioggia, la prima e l'ultima pioggia, nello stesso giorno, nella stessa mattina o sera, non può alla stessa ora. Con il nostro Dio tutto è possibile. Nella stessa riunione può pronunciare la stessa parola, può salvare se viene annunciata la salvezza, può guarire quando viene proclamata la guarigione. Di quanto tempo dovrebbe aver bisogno per questo il nostro Signore? Spetta solo a noi di credere ciò che sentiamo affinché Egli possa confermare la Sua parola in noi. Noterete che più tardi, dopo la Pentecoste, venne un tempo simile a quello che abbiamo vissuto nel corso della storia della Chiesa. Già in Samaria era diverso, a Efeso era diverso, dovunque già era differente in relazione al cristianesimo primitivo, ma proprio all'inizio Dio era presente e il popolo che veniva a migliaia confermava la sua parola con la sua grazia e con la sua salvezza e col suo spirito, tutto in un giorno. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poi, quando guardiamo al risveglio in Samaria, quando analizziamo questo, Filippo va lì, avvengono grandi miracoli e segni, la gente diventa credente, ma lì finisce la cosa e finisce, il resto non succede. Pietro e Giovanni devono venire da Gerusalemme per fare in modo che la cosa non si fermi a metà strada, ma che avvenga come all'inizio, in modo che Dio possa fare quello che vuole fare, e lo vediamo ancora e ancora adesso. Solo nel caso in cui Dio voleva mostrare ai gentili, o per dirla in modo più preciso, quando Dio volle mostrare ai giudei che non faceva distinzione tra i gentili, accadde che mentre Pietro parlava nella casa di Cornelio, lo Spirito Santo cadde su tutti loro mentre egli stava ancora parlando. Dio ha dato la stessa cosa per grazia a Gerusalemme e ai gentili. Per grazia ha dato la stessa cosa. Crediamo che Dio sia ancora lo stesso oggi. Crediamo che alla fine sarà come all'inizio. Un giorno guarderemo indietro e saremo riconoscenti di aver attraversato tutte queste fasi. A volte era difficile, ci siamo trovati in distretta, in problemi interni, e non sapevamo come si poteva andare avanti, ma Dio, che conosceva la fine prima dall'inizio, ci ha sempre dato nuove forze, ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà, e mette in noi il desiderio di ciò che ha preparato per noi. Anche in questo non possiamo guardare a ciò che abbiamo davanti agli occhi, ma a ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Abramo poteva guardare il suo corpo invecchiato? No, doveva guardare a Dio, altrimenti la promessa non si sarebbe realizzata. Anche noi dobbiamo distogliere lo sguardo da noi stessi e guardare a colui che ha iniziato e completerà, a colui che è ancora all'opera in noi oggi attraverso la sua parola e il suo Spirito Santo. In 2 Timoteo capitolo 2 c'è questa esortazione. 2 Timoteo capitolo 2 versetti 14 e 15. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Il resto potete leggerlo da soli, sempre l'ammonimento di riunirsi nella presenza di Dio e prendere sul serio gli ammonimenti della parola, istruzione che viene dalla parola, ma non solo questo, nella parola di Dio c'è tutto, anche il cibo. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E quando trasmettiamo la parola e la portiamo, questa parola che è venuta dalla bocca di Dio, allora rimane parola di Dio anche se viene proclamata dalla bocca dell'uomo. Rimane la parola di Dio. È per questo che Paolo scrive ai Galati: quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa veramente come parola di Dio. Vorrei poterlo trovare subito, ma non è necessario. Voi conoscete tutti questi passi della Bibbia. Suppongo che sia in Galati, la parola è stata trasmessa attraverso labbra umana, ma è rimasta la stessa parola di Dio e ha lo stesso potere ancora oggi. Quando riconosciamo che non era un Mosè ad avere qualcosa da dire, chi era Mosè? Mosè era un pastore che pasceva le pecore del suo suocero Iero. Chi era Giacobbe? Chi erano tutti? Uomini della natura, ma all'improvviso Dio è entrato nella loro vita e poi nella loro vita venne un significato, e venne la conferma e la predestinazione divina nella loro vita. Chi siamo? Chi eravamo? Uno era qui, l'altro lì, ognuno andava per la sua strada, all'improvvisamente Dio ci ha parlato. In quel momento la nostra vita ha ricevuto un contenuto e un significato divino. In quel momento la parola di Dio significa per noi ciò che significava per coloro che l'hanno ascoltato per la prima volta in modo udibile. Oppure no, ogni volta che leggiamo la parola di Dio, lo Spirito di Dio la rende vivente. Brucia nelle nostre anime, Dio ci parla. Cari, non dobbiamo indurire i nostri cuori, dobbiamo seguire interiormente la parola quando viene proclamata, dobbiamo renderci conto quale grazia è che Dio ci parla. Può venire il tempo in cui di cui parla il profeta Amos, di cui si correrà da mare in mare per ascoltare e trovare la parola di Dio e non la si troverà più. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il giorno di grazia, oggi Dio ci parla, ma vuole che noi lo seguiamo con tutto il cuore, che crediamo con tutto il cuore. Non vuole che uno istruisca l'altro, ma vuole che tutti noi siamo istruiti da Dio. Così è scritto: nessuno istruirà più il proprio fratello dicendo conoscete il Signore. No, la scrittura dice saranno tutti istruiti da Dio. E allora tutto è d'accordo. Tutto è in armonia con la parola di Dio e unico gli altri, allora non è conoscenza che ci diventa preziosa per noi da volerla esporre come dottrina speciale. No, possiamo dimenticare ogni conoscenza che vogliamo mettere in mostra, che vogliamo per poterci distinguere. No, possiamo dimenticare questo. Una cosa è importante: essere davanti al volto di Dio umilmente e dire: Signore, non so nulla, non so fare nulla, non posso fare nulla, aiutami, parla, insegnami, fai della tua parola una rivelazione per me, lasciami vedere le cose come le vuoi, vedi tu, giudicale come tu li giudichi. E vedrete che Dio andrà avanti con noi, allora non conosceremo più nessuno secondo la carne, ma secondo lo Spirito, e ci rallegriamo per ogni fratello e ogni sorella che Dio ha perdonato e che ha fatto grazia. Una persona può avere difficoltà di questo tipo, l'altro può avere problemi di quell'altro tipo, ma nessuno attraverserà la vita senza difficoltà, senza problemi, se è diventato credente. Nessuno può essere diverso uno con l'altro, ma le difficoltà e i problemi sono lì perché non perché inciampiamo e non cadiamo su questi, ma perché tenuti dalla mano del Signore possiamo trasformare tutti questi inciampi in gradini di fede su cui salire per avvicinarci ancora di più a Dio. Sapete che il nostro Signore è diventato per gli uni la roccia di caduta e la pietra dove sono inciampati, per gli altri è diventato la pietra angolare preziosa su cui si edifica l'edificio, dove è messo il fondamento. Non è diventato la roccia di offesa, ma la roccia di salvezza, come si dice in una canzone: roccia di salvezza, apriti per me, riparami, eterno rifugio in te. Cari, se in questo luogo non menzioniamo il profeta 100 volte, in una prete che non citiamo il suo nome più volte, non è perché stiamo passando in silenzio davanti a ciò che Dio ha fatto attraverso da Lui, che questo sia lontano da noi quanto l'Oriente è lontano dall'Occidente. Lo abbiamo dimostrato a sufficienza pubblicando tutte le prediche per quanto ci è possibile e il tempo ce lo ha permesso. Tutti possono leggerle, tutti possono ascoltarli. Credo una cosa: che Dio non ci ha destinati per sedere sulla cattedra di un profeta come gli scribi sedevano sulla cattedra di Mosè, ma per riconoscere ciò che Dio ha da dirci. Ripetere poteva ogni scriba, lo potrebbe fare, potrebbero anche andare al Signore e dire: Mosè ha detto quello. E qui il Signore che aveva parlato a Mosè, lì guarda che dolore deve averlo attraversato quando ho dovuto dire: non avete conosciuto ciò che Mosè ha detto. Se lo avesse riconosciuto, sapreste che Mosè ha detto: Dio susciterà per voi un profeta come me, e voi lo ascolterete. E dissero ancora: abbiamo per padre Abramo. Il Signore si adirò e disse: voi siete figli del diavolo che è vostro padre. E questo lo disse agli ebrei, alla generazione che lui stesso aveva eletto, ma i loro occhi erano accecati. Cari, facciamo attenzione. Non si tratta di ripetere ciò che è stato detto o di elencare i nomi. E Paolo disse, Pietro disse, il fratello Branham disse, ma riassumere ciò che Dio ha detto attraverso tutti i profeti, ciò che Dio ha detto attraverso tutti gli apostoli, per spiegare il consiglio di Dio in modo che tutti abbiano una visione dell'insieme. Il fratello Branham è stato mandato per questo scopo, come Paolo poté dire all'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento. Dio ha ora rivelato ai suoi santi servitori ciò che era nascosto alle precedenti generazioni di uomini. Lo stesso potrebbe dire il fratello Branham, ciò che era rimasto nascosto durante tutte le epoche delle chiese è stato ora rivelato da Dio ai suoi servi, i profeti. Perché cos'è scritto? Poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il fratello Branham era un profeta di Dio, secondo me il più grande, ma lasciamo che sia Dio a giudicare questo. Chi siamo noi per classificare? Ma una cosa è certa, Dio lo ha mandato per darci un insegnamento completo per grazia, per ricondurci alla parola in modo da poter essere edificati in essa. Ecco perché tutto ciò che non è biblico doveva essere scoperto affinché poteva essere tolto, come ai tempi di Zorobabele, le macerie che non rimaste del primo tempio si sono dovute scoprire per trovare le fondamenta, e solo allora si è iniziato a costruire. Tutte queste cose hanno un loro significato. Non si è costruito qui e lì e ha detto qui è tutto distrutto. No, prima venne pulito tutto fino a ritrovare le fondamenta e poi hanno ricostruito. Dio ha fatto lo stesso in questi giorni. Tutto quello che era crollato sopra il fondamento originale è stato necessario toglierlo, scavare per poter ricostruire. E non è stato un uomo a ricominciare a costruire, ma colui che disse: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quante volte la chiesa del Dio vivente è stata scossa, sempre si è alzata e crollata, si è rialzata e crollava di nuovo. Ora alla fine dei giorni è piaciuto a Dio dare un nuovo inizio, ma questo nuovo inizio deve alla fine ricondurci all'inizio originale. Gesù Cristo è il primo e anche l'ultimo. Lui edifica la sua chiesa. Vuole che tutto sia messo da parte e che il fondamento chiaro diventi visibile. Perché dice Paolo: io ho posto il fondamento tra voi, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che è stato posto. E questo fondamento è Gesù Cristo, il nostro Signore. Di cosa si tratta? Solo di una conoscenza di cui uno può discutere, una dottrina su cui uno può avere opinioni diverse? No, si tratta della chiamata fuori, della costruzione del Tempio del Signore come Chiesa del Dio vivente, come dimora di Dio nello Spirito, affinché Dio possa rivelarsi qui sulla terra prima che il tempo vada alla fine. Per questo motivo Dio ci ha inviato la sua parola, non che ci disperdiamo e andiamo in tante direzioni diverse, ma che prendiamo un'unica direzione, quella divina. Spero che Dio mi dia a me e a tutti noi la grazia di essere interiormente pronti a camminare in questa via di Dio. Concludo con un paragone tratto dall'Antico Testamento. E qui è scritto: in quel tempo non c'era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio nel tempo dei giudici. Ognuno faceva ciò che riteneva buono ai propri occhi. Finché continuiamo a giudicarci l'un l'altro, faremo tutto bene nella misura in cui possiamo giudicarlo secondo il nostro giudizio. Ma poi Dio mandò un re che diede istruzioni vincolanti per tutti. Dio non ha fatto di noi giudici, ma una nazione di re e sacerdoti. E vedrete, forse posso dire questo liberamente, scritto nella parola di Dio: con ciò che giudichi il tuo fratello, giudichi te stesso. Le cose che giudichiamo negli altri possono arrivare su di noi senza che lo vogliamo. È una legge di Dio, è una legge di Dio, ed è per questo che dovremmo essere molto lenti nel parlare, nel giudicare, come è scritto, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quanto Dio vuole il nostro bene e ci istruisce con ogni parola che ci dà. Oggi parla a tutti noi. Umiliatevi dunque sotto la mia potente mano. Allora anche noi siamo inchinati l'uno sotto l'altro. A volte le persone dicono: tu devi inchinarti davanti a me, ascoltate, sì, a meno che non abbiamo lo spirito che possiede colui che ha il suo posto da qualche parte. Tutti devono inchinarsi davanti a lui, ma non davanti a te, davanti a me. Tutti noi dobbiamo inchinarci davanti a Dio e riconoscerlo come Signore. Quante volte ci viene il pensiero: il fratello o la sorella devono inchinarsi e sottomettersi, ma mio Dio, dimenticate tutto questo. Tu e io abbiamo bisogno di sottometterci davanti a Dio, e quando noi tutti ci siamo sottomessi e inchinati davanti a Dio, allora tutto va bene, allora Dio farà valere la sua volontà e potremo sussistere e resistere al diavolo. Perché così sta scritto: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi dobbiamo sottometterci sotto la potente mano di Dio, solo allora potremo resistere insieme al diavolo. Saremo uniti come in una catena, anello per anello, nell'amore divino che non può essere spezzato, e resteremo uniti. E se questo avviene, il diavolo non potrà più rompere questa catena, allora non potrà fare più alcun male. Allora saremo tutti benedetti da Dio. Ci sono regole nel regno di Dio e dobbiamo osservare questi ordini divini, e vogliamo davvero ricevere la piena misura della benedizione divina, come ci è stato promesso e come Dio vuole che sia manifestata e rivelata. Siete interiormente d'accordo con la parola di Dio? Avete approvazione? Vi rendete conto che il Signore parla a noi come un padre parla ai suoi figli? Non ci lascia senza castigarci, ci rimprovera, ci educa. Quando un padre deve rinunciare a castigare, sa che non serve più. Serviranno più le botte, le parole, le punizioni. Oh, quello è il giorno in cui il padre deve dire a se stesso: ho perso mio figlio, ho perso mia figlia. Ma finché ascoltiamo come figli di Dio, come figli e figlie di Dio, non siamo perduti. Vogliamo essere figli di Dio che dipendono dal Signore e che contano sul suo aiuto, ma che mantengono le regole divine che lui ha dato. quando Lui ci rimprovera, quando ci ammonisce, è solo perché siamo ancora bambini, perché siamo ancora figli e figlie. E il Signore lui, dice Lui stesso, probabilmente attraverso Paolo nella lettera degli Ebrei, ma se siete esclusi da questa correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Se siamo figli di Dio, allora accetteremo con riconoscimento gli ammonimenti del Signore e sapremo che Lui vuole il nostro bene. Sia lodato il suo santo nome. Vogliamo perseverare nella fede, anche se a volte quasi lasciate che le parole vi sfuggono dalle labbra, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Pensate che Dio non sappia in quale situazione ci troviamo? Dio conosce anche il tuo cuore lacerato. Dio conosce anche i tuoi bisogni e i tuoi problemi. Voglio dirti questo, quando dovrai, l'ha detto proprio a te, quando io sarò con te, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te, quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno, quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Io, il Signore, sarò con voi. Prendetelo con voi, caro fratello e cara sorella, se attraversate l'acqua e il fuoco, qualunque sia la prova, prendete questo con voi. Il Signore sarà con noi finché non passeremo dal credere al vedere. Sia lodato e ringraziato il suo santo nome. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Noi ci abbandoniamo a te. Tu hai redento il tuo popolo, amato Salvatore, è passato molto tempo che noi abbiamo usato per questo, che si è giunta alla tua ora, l'ora che tu puoi adoperare in mezzo al tuo popolo e poter e portare il risultato dell'annunzio a lode e onore del tuo nome, che la tua volontà avvenga, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Alleluia. Oh Dio, Dio, Signore, io credo nel profondo del mio cuore che tu riporterai la tua Chiesa all'inizio, e che alla fine, direttamente prima della fine, accadranno le stesse cose che sono accadute all'inizio diretto, perché tu sei lo stesso Dio, il Dio potente. Tu sei risorto, tu vivi e tu vinci. La destra del Signore è esaltata e conserva la vittoria. Dimenticheremo tutte le nostre sconfitte e loderemo la tua vittoria. Alleluia. Lode, onore, gloria e adorazione al tuo nome glorioso. Signore fedele, la tua schiera comprata col tuo sangue, il popolo del nuovo patto è riunito davanti a te, davanti al tuo volto santo, per ascoltare, credere e ricevere le parole e le promesse del nuovo patto. Signore, ti ringraziamo per questo e ti lodiamo. Tu confermi la tua parola. Onore, lode e gloria a te. Da eternità a eternità. Alleluia, alleluia, nel nome di Gesù. Amen.